delle sedute che
grazie. Ci siamo tutti?
Una a 3.000 euro e una a 2.000.
Oh. Hey, ricominciamo. Ma non voi quelli meno. Ritorniamo al giro di prima. C'è qualcuno che deve intervenire ancora? Secondo giro?
Il giro d'Italia.
Giro d'Italia. Sì, Ilaria?
Posso, ok. Riprendo per quello che è la voce dell'innovazione tecnologica. E ho visto appunto che c'erano la nota, chiedo scusa che mi riprendo quelle pagine, c'era la nota riguardante le piattaforme, di fatto, le piattaforme a servizio del cittadino, diciamo, per l'assistenza domiciliare. Devo dire che io nel leggerlo ho avuto, riprendo la citazione che avete fatto prima della segretaria, che deve essere touch, io ho avuto la stessa impressione, cioè, se bisogna fare un servizio di assistenza domiciliare, forse è facile che se è online non sia così chiaro. E dall'altra parte volevo capire che tipo di servizio, visto che all'interno di un'interrogazione verbale che avevamo fatto in uno degli scorsi consigli, avevate detto che erano competenze della comunità di valle. In seconda cosa, invece, per quanto riguarda il co-working, personalmente è un tema che mi sta molto a cuore e volevo capire se erano già stati fatti dei ragionamenti e quindi chiedere alcuni approfondimenti in merito. Per quanto riguarda l'argomento dell'economia, turismo e lavoro, mi viene da fare una piccolissima osservazione. Si dice che ci saranno iniziative di promozione in Val di Ronchi sulle piccole Dolomiti per quanto riguarda le bike. Questa mi verrebbe, ma personalmente, da dire, beh, uno se ci va in e-bike è bravo, ma soprattutto è una cosa che, insomma, non so se è una svista o una volontà, però la toglierei l'e-bike sul Sinel, faccio molta fatica ad immaginarmela. Pagina 14, a metà pagina circa. Sì, dai, ecco, però è più per... Sempre nella stessa pagina, pagina 14 del DUP, vi è appunto la volontà di valorizzare il camping, ma vedo poi che nella pagina riguardante le alienazioni c'è anche la volontà appunto di venderlo. Come le due cose si conciliano è la domanda che faccio. Sempre nello stesso punto, pagina successiva, il primo punto, se vogliamo, per riprendere un attimo il testo, si propone in campo industriale la volontà di recupero di aree produttive dismesse, indirizzandole a attività di impatto ambientale dando contenuto innovativo, cito. E questo ha una qualche connessione con il PIP di cui abbiamo parlato prima? C'è un collegamento o le due cose vivono di vita propria? Perché poi qua si cita l'ex Martinelli e di fatto il PIP non arriva fino, cioè di fatto, o meglio, è dall'altra parte. Poi, vabbè, sempre per quanto riguarda invece l'ambito turistico, sempre allo stesso punto, si parla di malghe, turismo e... diciamo sviluppo dei lessini. Qui volevo capire quali figure, cosa si pensa di fare, perché comunque in più punti la Lessinia è citata all'interno della parte discorsiva, però vedo poche realizzazioni attuabili e comunque non vi sono investimenti di alcun tipo. Molto è già stato fatto sicuramente negli anni precedenti in Lessinia, ma dall'altra parte questo molto cosa porta a fare? Ci sono delle iniziative, appunto come è stato detto prima, delle malghe, non vi sono i finanziamenti, ma soprattutto non ci sono realtà produttive da un punto di vista turistico in quest'ambito, per quella zona. Passando, io procedo, Passando di ambito, per quanto riguarda la cultura e l'associazionismo, vedremo dopo il progetto, nel prossimo punto all'ordine del giorno, il progetto del Parco Righi, compendio Parco Pizzini. E non so se fare ora la domanda o lasciarla dopo, comunque il progetto è di 1.800.000, se non sbaglio, di cui una parte è finanziata e l'altra è appunto nelle finanziabili. Sì, sì, no, lo vediamo dopo. Volevo capire se all'interno del progetto generale delle linee guida per la cultura qual era la finalità. Perché appunto, non so, poi ci saranno delle domande più specifiche sulle tre soluzioni che l'architetto ha sviluppato, architetta. Però volevo capire se all'interno del progetto generale della cultura qual era l'indirizzo di questo sito. E per quanto riguarda poi tutte le iniziative che riguardano il ceppo della memoria e i percorsi, sarà anche una mia mancanza di attitudine, però le trovo un po' distanti da un punto di vista temporale. Forse sarebbero stati progetti adatti in pre-2018, insomma 2015-2018 sappiamo che moltissimo è stato fatto per diciamo il centenario. Ora non so quanto dispendio di energie resa possa portare, sinceramente. Sempre rispetto all'ex canonica, ma in realtà già mi avete risposto rispetto, mi ero appuntata anche qua perché all'interno delle associazioni era previsto, qui mi ero messa una domanda molto similare a quella di prima, che era il tempo, cioè quando ci immaginiamo di poter entrare, di poter spostare lì delle associazioni, sono previsti dei lavori? Adesso mi sfugge, ammetto, se nel piano di spese erano inseriti, ma non mi sembra, ecco. No, i 130 però per l'area territoriale, non per l'area, non per l'area della sede proprio. Quindi vediamo, esatto. E quindi questo. Da qui in realtà faccio un salto perché non è previsto nel DUP, è in realtà pagina 53 nel preventivo delle spese, mi scuso per il salto, erano i miei punti subito successivo, la casa, la manutenzione del cimitero, la casa del custode, anche qua la cifra non è poco, mi rendo conto che è uno stabile comunale che vada ripristinato e vada manutentato, sicuramente vetusto ci sta tutto, che scopo, che finalità ha questa ristrutturazione che comunque è di 333.000 euro. E per ora mi fermerei qua. Grazie mille.
Grazie. Aspetta che me lo insegna qualche altro. Qualcun altro?
Ecco, allora. Cerco di riprendere appunto da dove ci siamo fermati prima. E capitolo Smart City, innovazione tecnologica, e sono da riconoscere gli obiettivi raggiunti dalla passata amministrazione e questa che si avvia nell'ambito della dotazione a servizio del cittadino per quel che riguarda la diffusione dei servizi dallo stesso erogati e ai quali insomma tutti giornalmente ne tocchiamo l'efficacia. E mi chiedo poi se non debba essere ulteriormente spinto quell'ultimo passo verso l'arrivo della banda larga, ovvero quel canale che se arriva in casa ha una funzione, se no rimane un'enunciazione contro la quale tutti scagliano le proprie rabbie quando si tratta di mettere assieme una lezione, una o più lezioni dei figli, una connessione del telefono o quant'altro. Quindi un'azione per quanto possibile insomma, di sollecito della conclusione di quelli che ho inteso essere ormai prossimi alla fine, ma non arrivano ancora al cittadino. Questione del co-working, elemento di importanza insomma, di sostegno, di vicinanza, di promozione di quello che può essere un'imprenditoria giovanile innovativa anche, mi associo alle osservazioni già fatte dalla collega e chiedendo cosa si pensa di, cosa si è pensato di mettere in campo. E arrivo al capitolo economia, lavoro e turismo. Si espongono temi in questo capitolo, o meglio, obiettivi turistici che si sovrappongono, si confondono con quello che sono invece ambiti che attengono più all'argomento culturale. Quindi osserviamo che la cultura sembra sia a servizio del turismo. Io credo invece che debba essere proprio opposto l'approccio. La cultura deve essere un valore di per sé, la sua presenza, la presenza di elementi che la valorizzino, no? È quello che poi attiva il circuito turistico, al quale insomma il comune può dare supporto o può mettere in campo risorse per sostenere i servizi a corredo. Quindi qui si innesta tutto il discorso degli interventi del polo museale, appunto trattati nell'argomento sia economia, lavoro, turismo e culturale, e per capire un po', vorrei capire se e quando, meglio, se non c'è dubbio che arrivino, ma quando si arriva a concludere qualcosa, il museo del tessuto antico si chiamerà? Beh, quello che sarà, non so. Forse la provincia, la palla adesso in mano alla provincia, mi pare di ricordare, ma è in divenire da alcuni anni. Il museo del pianoforte antico altrettanto, per il quale insomma vediamo che nei prossimi anni, non ancora nel 21, ci sono degli importanti investimenti per la ristrutturazione del Palazzo Pizzini o l'allestimento della mostra stessa. Quindi la prospettiva perché questo possa essere funzionante e possa ospitare degli ospiti non è proprio dietro l'angolo. E la Fucina Cortiana si cita anche. Questa è, credo, l'esempio insomma lampante di come insomma, non voglio dire sminuire nulla, ma con poco magari si potrebbe fare molto. La struttura è disponibile adesso, non conosco i termini, ma credo sia disponibile anche se privata. E sarebbe quel tipo di turismo che a mio avviso riuscirebbe ad intercettare quegli interessi che oggi stanno prendendo piede. Un turismo non invasivo e insomma che metterebbe valorizzerebbe una risorsa già presente, spendendo peraltro forse poco. E sulla sega di Ala, su quello che è il disegno su questo territorio, si è già detto, ho letto dal collega Zomer, sia per quel che riguarda la valorizzazione del patrimonio architettonico, vogliamo dire, del comune, ma anche per quello che riguarda la possibilità di favorire uno sviluppo turistico, la nascita e la crescita di alcune attività imprenditoriali nella salvaguardia dell'ambiente e delle peculiarità che la zona insomma la contraddistinta. Si è parlato di ipotesi di dismissione del campeggio, anche se non ho inteso male l'accordo, il contratto, la convenzione, cosa sia, ha un orizzonte ben lontano, ma anche qui insomma, su questa prospettiva si gira, credo, delle importanti scelte del comune, non solo per l'entità ipotizzata di realizzo, ma per quello che potrebbe essere la centralità di una struttura che assieme ad altre di proprietà pubblica lì dovremmo mettere in campo. Non si è parlato. Si è parlato solo a livello di programmazione urbanistica di centro storico, e quell'elemento che è da tutti decantato, ma che ancora non riesce a trovare una propria vita. È un qualcosa che va progressivamente a chiudersi in se stesso, a svuotarsi e rendere. Quindi vorrei insomma leggere degli strumenti, delle azioni che incentivino, sostengano non solo i nuovi insediamenti per quello che è l'occupazione degli spazi che abbiamo sentito si stanno mappando, ma anche la permanenza di chi vi abita e ha scelto di abitarvi. Sulla cultura si è parlato di interventi di ripristino dei busoni, di valorizzazione dei manufatti, del cippo della memoria ubicato a Serravalle. Anche qui ormai il treno è passato, i flussi dovevano essere intercettati quando c'era l'attenzione, i grandi flussi, è vero, le testimonianze rimangono e possono comunque essere oggetto di interesse anche nel futuro da parte degli estimatori e di chi si è interessato non solo per l'attenzione del momento, ma su questo insomma gli impegni dovevano essere presi qualche anno fa, non è stato portato a termine. Torno sull'ex canonica, ma non per le osservazioni fatte fino ad ora, per un elemento che anche qui forse torna e che prende in campo, tira in campo il rapporto che si vuole instaurare con le associazioni. Quell'edificio è stato individuato come collocazione delle sedi delle molte associazioni. Nello stesso DUP si dice anche che si cerca di stimolare la collaborazione tra queste. Credo che questo secondo sia l'elemento da privilegiare piuttosto che il primo. Quindi tutte le associazioni svolgono il proprio nobile ruolo per l'ambito in cui operano. E le risorse dell'ente pubblico possono essere ottimizzate anche stimolando la collaborazione tra queste, non ultimo appunto cercando di metterle in contatto, di renderle renderle più vicine, anche ottimizzando gli spazi a loro dati a disposizione. E... Teatro Sartori. C'è nel programmazione di bilancio, adesso non ricordo se è l'anno prossimo mi sembra, programmazione per qualche intervento, 300.000 euro forse o giù di lì, per il rifacimento di attrezzature o di quant'altro. E sappiamo che quello non è sufficiente, sappiamo che il teatro, oltre che l'accessibilità, se vogliamo, è carente di altro, che è quello che è il segno del tempo, che ormai ne richiede insomma una più ampia ristrutturazione e riqualificazione. Quindi vorrei capire la tempistica di questo, e se è nei programmi per i prossimi anni. Rimanendo nel tema cultura, non trovo alcuna voce che impegni risorse sulla biblioteca, a parte forse qualche decina di migliaia di euro per l'impianto di rilevazione antincendio, se non erro. E anche qui, sappiamo, contiene delle opere importanti, ha una propria valenza a livello di archivi documentali, e forse qualcosa in più potrebbe essere investito. Arrivo da ultimo alle dismissioni del campeggio Sedetto. Si parla di cartodromo, e il sindaco ne ha accennato stamattina, e se ci fosse un'idea, o meglio, vorrei capire anche a livello di costruzione di previsioni di bilancio, e la compilazione di quella tabella, cosa concretamente costituisca, se è solo una ipotesi di copertura odierna, che sarà evidentemente rivista e che sarà affinata, ma non porta alcun impegno, ovvero insomma se invece già esporla in un bilancio ancorché previsionale non voglia già far percepire la presenza di qualche idea. E altra dismissione è Slanzi, per la quale mi sembra non ci sia esposto, è solo nella prima colonna, ma non è esposto alcun importo. E vorrei capire se adesso vado a memoria, ma mi sembra sia così.
Qualcuno che ha qualche altro intervento? Rispondi tu? Sì.
Quello che posso. Ok. Allora, per la consigliera Zomer, piattaforma per assistenza domiciliare, comunità di valle, ma lì è stato lasciato un capitolo generico, ci sono già dei progetti da parte della comunità di valle per l'assistenza domiciliare delle persone bisognose e delle persone anziane. Si voleva capire con loro quali erano altri, sapete che la tematica delle politiche sociali chiaramente è delegata alla comunità di valle, capire con loro come si può dialogare e interagire per progetti nuovi. Una delle idee che era nata, fra l'altro, quando si sono iniziati i lavori di ristrutturazione della Casa della Salute, era quella che l'ultimo piano sottotetto fosse destinato a un luogo dove appunto definire nuovi progetti, fra i quali anche quello dell'assistenza domiciliare. La comunità di Valle detiene il progetto del telecontrollo, per cui del telecontrollo per le persone anziane. Ci piaceva mettere in atto, e ne stiamo ragionando con l'assessore Aprone, che oggi non c'è, se no avrebbe risposto lei ovviamente, per questa tematica. Coworking, e lo dicevo prima, con il progetto Fermenti, che dovrebbe partire in seconda fase a breve, e il recupero di alcuni spazi all'interno del nostro centro storico potrebbero adattarsi perfettamente a questo tipo di attività, al coworking, cioè mettere assieme delle start-up o delle persone, dei giovani che non hanno possibilità finanziarie di crearsi una propria sede, cercare di metterli assieme all'interno di stessi spazi, per cui il progetto coworking che può sicuramente decollare anche in questa maniera. Il progetto delle bike, mi sono ricercato quello che diceva prima, si parla chiaramente di... posso riavere Margazza un secondo? Si parla di piccole Dolomiti, Valle di Ronchi, per cui percorsi e bike, quelli compatibili ovviamente, capisco che dal Sinello è difficile venire giù in bici, anche se c'è già chi lo fa per la verità. Qua si dice promozione di iniziative in Val di Ronchi sulle piccole Dolomiti con recupero di percorsi e passeggiate per escursionisti e bike. Escursionisti vale per qualsiasi tipologia di persona, ovviamente, qualsiasi tipologia di sentiero. Le bike, quelli compatibili. Sto pensando alla Passobuole Extreme, che chiaramente scende anche da parte da Rom, da Val di Gatto, per cui insomma quelli sono i sentieri che possono essere utilizzati, purché compatibili, purché tutto fatto in simbiosi con la SAT, che sapete che detiene molti delle manutenzioni della sentieristica comunale e non solo comunale ovviamente. Chiedo scusa, camping al Faggio. Allora, noi chiaramente il patrimonio immobiliare in questo momento non utilizzato ai fini comunali lo mettiamo nelle schede di alienazione, perché chiaramente dobbiamo anche dare dei valori. Lì bisognerà fare dei ragionamenti, e questo bisognerà farlo insieme chiaramente, anche perché nel 2026 scade il ricco contratto che abbiamo con l'attuale gestore, 100 euro all'anno. 100 euro all'anno, ricco contratto, e campeggio che a casse comunali costa dei soldi, perché alcune manutenzioni sono a carico del comune, alcune sono a carico del gestore, altre a carico del comune. Quindi mi sembra normale e logico fare dei ragionamenti a scadenza contratto se mantenere in essere la proprietà investendo, questo vuol dire riportare il campeggio agli antichi fasti, perché insomma chiaramente negli anni si è modificata anche l'esigenza del turista, per cui bisognerà investire casomai in quel campeggio, rimodernarlo, e vuol dire anche investire importanti risorse, oppure cederlo. Per cui o metterlo in gestione o cederlo, sicuramente non a 100 euro all'anno, insomma questo credo sia palese e chiaro per tutti, no? Per cui insomma una cosa su cui bisognerà sicuramente ragionare, ripeto, fino al 2026 il contratto, fatto salvo che non ci siano recessioni, c'è e dobbiamo tenerne conto ovviamente. Però noi lo citiamo nelle nostre visioni, anche perché è giusto avere una visione ampia, non posso parlare del domani, ma bisogna pensare anche al dopodomani, al mese prossimo, insomma, ovviamente. Recupero attività aree dismesse, non c'entra nulla il PIP Marani, anche perché lì di aree dismesse ce n'è una, la sarà però per poco, perché parte di quegli immobili sono stati ceduti e a breve partiranno i lavori anche di ricollocazione, per cui il PIP Marani è una cosa, recupero aree produttive dismesse in altra. Ecco, abbiamo citato l'ex Martinelli perché lì sapete c'è un'asta giudiziaria in corso e bisognerà capire la fine che farà quell'area sicuramente. E l'area invece, per esempio a Serravalle, c'è anche lì un capannone non utilizzato, però un capannone ovviamente privato, sul quale ovviamente la proprietà ha delle aspettative di vendita, anche lì si capirà quello che succederà di quell'edificio. Lessigna che sviluppo, della Lessigna credo se ne parli da 50 anni in questo comune, no? Per cui nulla di nuovo sul fronte chiaramente, tanti sono gli investimenti fatti dalle varie amministrazioni in termini di parcheggio, di campeggio, di tutto quello che volete, della casa Groverio, insomma investimenti tantissimi sono stati fatti, e magari non organici e strutturali, però tanti soldi sono stati messi in quei luoghi, a volte magari con fatica, perché non tutti vedono la Lessinia come un bene da sviluppare, no? Noi sicuramente sì, secondo noi la Lessinia ha una potenzialità incredibile, inespressa, i trentini la frequentano zero, quei luoghi. Noi stiamo ragionando con i comuni veronesi della Lessinia per cercare di creare dei progetti comuni, qualche investimento anche minore l'abbiamo fatto in termini di cavidotti per l'energia elettrica, per le maghe, insomma nei tratti dove potevamo farlo. Stiamo ragionando, ma questo lo stiamo facendo da tempo immemore, stiamo ragionando anche noi, come l'hanno fatto tanti altri, su come si potrebbe sviluppare maggiormente quei luoghi che alcuni vorrebbero vedere intonsi, cioè così come sono, senza fare nulla. Abbiamo avuto la riprova quando abbiamo fatto un incontro con le associazioni ambientali, c'era chi diceva ma manca questo, manca quello, c'era chi diceva lascia star tutto perché è bella così la sega, per cui bisogna mediare un po' le posizioni. Tanto è stato fatto, nonostante cedute in comodato d'uso tante maghe che le associazioni stanno facendo vivere, chi più chi meno ovviamente. Vi dicevo prima del progetto dei Busoni che ha costato oltre 100.000 euro, del progetto che stiamo facendo col Museo Civico per mappare dei percorsi, con l'APT stiamo cercando di incrementare anche lì la mappatura anche in online dei vari percorsi, ci piacerebbe puntare sul mondo del bike, insomma la Lessinia è talmente grande e offre un po' di tutto, non ha un suo brand specifico turistico, ma insomma un turismo dolce lo può sicuramente accogliere. A nostro modo di vedere ha delle potenzialità, con la rete delle riserve sicuramente qualcosina in più riusciremo a fare. Parco Pizzini, che finalità ha con la cultura? Beh, tanta a mio modo di vedere, anche perché innanzitutto fa parte di un compendio del Palazzo Pizzini, chiaramente, che è dove la cultura si respira ad ampi polmoni sicuramente. L'idea, e lo vediamo dopo magari anche nel progetto, l'idea che ci è stata proposta, a noi piacerebbe che in quell'edificio in futuro fossero collocati uffici, laboratori, uffici dedicati magari al museo, futuro museo del pianoforte antico, dei laboratori di restauro, tutto quello che è collegato ovviamente al mondo della cultura. Ci piacerebbe anche che fosse un tutt'uno col polo scolastico, ma non perché diventassero aule scolastiche, ma semplicemente perché i ragazzini delle nostre scuole elementari e medie frequentassero quei luoghi e li facessero diventare un po' di più suoi. Parco della memoria, centenario, serve ancora, non lo so, se ne è parlato tanto negli anni passati e sapete anche come se ne è parlato, perché è da tanti anni che si sta lavorando, su quel settore, no? Qualcosina è stato fatto, si poteva fare anche di più, questo è chiaro, però nulla è perso. Non è che finito il centenario non esista più la prima guerra mondiale, c'è grandissimo interesse sul mondo, ma memoria, cioè voglia di sapere storico, intendiamoci, sul mondo della guerra. Noi vogliamo fare un qualcosina anche dal punto di vista turistico e stiamo cercando di capire se quella linea, famosa linea blu di Struzzinà, fra San Pietro e Struzzinà, che riporta alla Seconda Guerra Mondiale, è da valorizzare, sembrerebbe di sì, anche lì col Museo Civico stiamo cercando di capire come, e ci piacerebbe valorizzare sempre più i siti storici, ne abbiamo tantissimi nel nostro territorio, compreso in Lessinia, Spassobuole, ma anche in Fondovalle, e per cui non ci dimentichiamo di questo settore che secondo noi può portare ancora interesse. Parco della Memoria forse è un po' passato, certo che sì, ma è sempre riproponibile, anche perché è come il Museo della Guerra, è frequentato ogni giorno, non è che sia frequentato solo nel periodo in cui si ricorda la guerra, è frequentato sempre comunque. Ex canonica edificio, allora vi aggiorno, l'edificio, noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse per le associazioni ancora nel 2020, hanno risposto una decina di associazioni. Nel bando c'era scritto che si privilegiava chi potesse collaborare fra di loro e condividere le sedi. Hanno risposto, ripeto, una decina, alla fine sono rimaste in 8, 7, 8 le associazioni, perché qualcuno ha rinunciato nel corso del tempo. I lavori sono già stati fatti perché abbiamo messo a norma l'impianto elettrico con incarico a una ditta locale, è stato dato, e anche a un idraulico locale è stato dato l'incarico ed è stato fatto anche la messa a punto dell'impianto di riscaldamento con la posa delle valvole termostatiche per ogni termosifone. Adesso stanno preparando gli uffici le convenzioni per poter affidare, abbiamo già scritto alle associazioni che loro hanno appunto avranno la tal sede, perché abbiamo definito con loro quali sono i locali da attribuire, abbiamo fatto dei sopralluoghi con le associazioni, per cui spero che nel giro di qualche settimana le associazioni dovrebbero avere la propria sede e dovranno farsi alcuni lavori di tinteggiatura, manutenzione ordinaria in carico a loro. Casa del Custode e Cimitero di Ale, i lavori sono già iniziati per la verità, perché è stata affidata alla ditta Zanotelli l'opera, è l'opera di completamento del restauro del nostro cimitero. Ci sembrava brutto aver restaurato la parte cimiteriale, aver restaurato tutta la parte monumentale e lasciare indietro la casetta verso il cimitero, no? È come sistemare una scarpa e lasciare indietro le suole, insomma non ci sembrava il caso sicuramente. È vero, costa, però anche un lavoro interessante, perché verranno realizzati i servizi igienici che la gente ci chiede, verrà realizzato l'ufficio e il magazzino per i nostri custodi cimiteriali, per cui insomma tutto viene fatto per un utilizzo serio e non per avere lì un nulla di inutilizzato. Il complesso cimiteriale è unico, per cui non aveva significato lasciare a parte l'ultimo pezzettino, che fra l'altro è quello più in vista, cioè quel dentro non le vede nessuno, quel dentro fuori le vede tutti. Va bene, questo scusatemi, digressione. Sergio Mondini, fibra ottica praticamente è quasi finita, l'ho detto anche altre volte, prima deve essere finita l'infrastrutturazione del territorio e dopo ci sarà la cablaggio e potrà partire il tutto. Sapete che il nostro consigliere comunale Gabriele De Rossi lavora per Open Fiber, che è la ditta che sta realizzando per conto della provincia e dello Stato la fibra ottica nel territorio provinciale. Ci dice che, fra l'altro, siccome arriva anche alla sega, la fibra ottica dovrebbe arrivare prima del Giro d'Italia, speriamo bene. Sì, maggio, ci hanno detto che per maggio, aprile e maggio dovrebbe essere in funzione la fibra ottica. Quindi, co-working, riprendo, l'ho detto prima, ne ho risposto ad Ilaria, per cui fermenti, secondo me. Cultura, abbiamo delle visioni differenti. Perché abbiamo mischiato il turismo, la cultura, lavoro, economia? Perché la cultura noi la vediamo anche come un motore, e l'abbiamo detto da sempre, lo vediamo anche come un volano economico. La cultura è storia, ma non deve essere una cultura per pochini, per pochetti, ma deve essere una cultura che possa attrarre movimentazioni di persone, ovviamente un turismo dolce, perché presumo che chi verrà a visitare il Museo del Tessuto e il Museo del Pianoforte Antico non saranno orde di giovani, ma sicuramente, magari qualche studente sicuramente, però sarà sicuramente un turismo abbastanza mirato, come è consono al nostro centro storico. Per cui per noi cultura vuol dire anche sviluppo economico, per cui abbiamo deciso di metterlo all'interno di questo capitolo, e su questo non intendiamo per noi derogare. Per noi sviluppo economico è a 360 gradi, parte dall'agricoltura per arrivare al turismo, per arrivare alla cultura. Lo dicono da sempre in Italia, ma nessuno mai però lo mette in atto. Potremmo vivere tutti di cultura, ma vivere non solamente leggendo i libri, ma anche vivere mettendo in vista, in utilizzo il nostro patrimonio culturale. Tutti ne parlano, però nessuno lo fa. Il Comune di Ara l'ha fatto, subendosi anche qualche critica, a volte ha acquistato una collezione di pianoforti antichi. Ricordo, e mi collego all'altra domanda, polo museale, quale sviluppo, degli appunti miei, ricordo per la verità che il progetto museale è partito nel 2004, quando il Palazzo Taddei venne dato in comodato d'uso alla soprintendenza con lo scopo di realizzarne un museo del tessuto provinciale, quindi non abbiamo scoperto l'acqua calda, abbiamo semplicemente proseguito in maniera un po' più fattiva il progetto. E il Pizzini, quando è stato restaurato, anche esso negli anni 2000, si prevedeva all'interno delle finalità del progetto nella relazione, vi prego di leggerla, che sarà realizzato all'interno del museo del Palazzo Pizzini un museo, però non si sapeva ancora che museo. Noi, chiaramente, parlo di noi perché meno male, insomma, l'amministrazione di prima è quella di adesso, abbiamo deciso che quel museo così tante volte descritto ma non mai finalizzato dovesse diventare il museo del pianoforte antico. In virtù di questa acquistammo la collezione del pianoforte da parte della professoressa Veselinova, collezione che altrimenti si disperdeva. Collezione che è ancora lì, che a breve spero di riuscire a mettere in loco all'interno del Palazzo Pizzini. I lavori del Palazzo Pizzini non riguardano i piani già in utilizzo, per cui piano terra e primo piano, quelli sono in utilizzo, rimarranno in utilizzo anche del museo. I lavori previsti riguardano il secondo piano, che in maniera, non ne conosco le cause ma non mi interessa nemmeno saperle, all'epoca del restauro non è stato risistemato, è stato deciso di lasciarlo al grezzo. Come avete visto, noi abbiamo appena finito i lavori di consolidamento del secondo solaio, senza causare nessun danno ai piani sottostanti e nemmeno agli affreschi. Perché abbiamo fatto quel lavoro? Abbiamo consolidato il solaio perché in futuro riusciremo a finire gli impianti, a finire tutte le finiture interne senza danneggiare la frequentazione del palazzo sotto. Per cui il Palazzo Pizzini potrà essere sempre comunque utilizzato anche con i lavori in corso, cosa che è stato fatto mentre facevano i lavori del solaio, ovviamente, questo è chiaro. Cortiana è già in utilizzo con il nostro ufficio attività culturali, infatti da anni si fanno le visite puntuali al Cortiana, per cui un turismo dolce già c'è verso quel Cortiana. Ci piacerebbe un attimino incrementarlo perché è un sito incredibilmente bello, che fra l'altro vorremmo collegare anche con dei percorsi naturali che vengono dalla Valbona, e quindi questo ne abbiamo parlato anche con la SAT recentemente, potrebbe esserci anche un collegamento, un anello. C'è già, basta solo attraversare il torrentello, insomma. Ecco. Le signa che disegno l'ho accennato prima con Ilaria, per cui non serve, e anche l'ipotesi di dismissione del parcheggio. Centro storico che va a chiudersi in se stesso, che progetti? Beh, insomma, questo mi lascia un po' basito, anche perché, ripeto, di progetti sul centro storico ne stiamo facendo una svagonata, compreso quello del polo museale, che ripeto va avanti un po' a rilento, ma il partner che vi ho detto prima, che è la provincia, è un partner per noi irrinunciabile, dobbiamo seguire i tempi sicuramente della provincia. Come fra l'altro previsto in quel protocollo di intesa firmato con Rossi nel 2018 e mai disconosciuto dal presidente Fugatti, per cui aspettiamo effettivamente gli aiuti promessi anche lì. Gli aiuti promessi sono anche l'aiuto sulla gestione del futuro museo. Quindi non un centro storico che si chiude, ma un centro storico che noi cerchiamo di far vivere anche con gli eventi ai quali vi prego di partecipare, perché a Lensi che partecipano alle nostre manifestazioni sono sempre pochini, non so capire come mai, si parla tanto di cultura, però quando fai qualcosa di cultura non è mai nessuno. E questo un po' mi dispiace sinceramente, no? Perché Città di Velluto, migliaia di persone, Città di Musica da 5 anni, vengono persone da Roma per studiare con i docenti che mettiamo a disposizione nella Città di Musica, il Natale nei palazzi barocchi 30-40 mila presenze, non col Covid, prima. Concerti ne facciamo sempre, ma non è che li facciamo perché vogliamo andarci noi personalmente senza pagare il biglietto, lo facciamo perché vogliamo aumentare la visibilità di questo benedetto centro storico, che purtroppo, ahimè, e lo dico, se c'è qualcuno in streaming mi fa anche piacere che lo senta, gli Alensi amano poco. I primi a non credere nello centro storico sono, ahimè, gli Alensi. Hanno una potenzialità sotto il sedere incredibile, però non ci credono. Vedi i contributi che ogni anno avanziamo per le facciate, noi diamo dei contributi a fondo perduto per restaurare le facciate, vedi che alcuni non utilizzano queste facciate, questi contributi, vale per il centro storico di Ala ma anche per le frazioni. Questo denota per alcuni uno scarso interesse della propria città. Ci sono degli edifici purtroppo che dovrebbero essere risistemati da parte anche del comune, ma soprattutto da parte dei privati. Si denota poco interesse nei confronti del proprio centro storico. E questo è un cruccio che mi porto nel cuore, nell'anima, me lo porterò sempre, perché io lo dico e lo ribadisco, il centro storico di Ala è uno dei più belli della nostra provincia, ma non lo dico io che sono estremamente di parte, lo dicono tutti quelli che vengono a visitarci, ma anche persone illustri, però non riusciamo a farlo crescere. Per cui vi chiedo a tutti voi, visto che siete consiglieri comunali, avete un mandato da espletare, che sia di opposizione o di maggioranza, fate amare i vostri concittadini il centro storico. Se lo ammireranno un po' di più, forse si aprirà qualche bottega in più, forse ci sarà qualche interesse in più. Più aumenta la qualità, più attrazione c'è. Questa è la mia visione, ma spero che sia condivisa, perché insomma la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. A Rovereto Centro ci sono 100 negozi chiusi in questo momento, solo che spariscono un po' di più alla vista, perché il centro storico di Rovereto è un po' più ampio del nostro. Però purtroppo questo è un casus belli che ci trasciniamo. Parco Memoria Centenario ho già risposto, ex Canonica ho già risposto prima, Teatro Sartori, 100.000 più 230.000 abbiamo messo a bilancio per rifare la copertura, attrezzatura e quant'altro. Voi non c'eravate 2 anni fa in questo Consiglio, noi abbiamo approvato un progetto preliminare che la Giunta Soini ha commissionato l'architetto Baldessari per il restauro di quell'importante edificio, 2.200.000 la spesa prevista, purtroppo una delle tante spese che ci piacerebbe fare, ma in questo momento abbiamo priorità diverse. Un peccato, perché è un centro storico bellissimo, con grandi potenzialità, ma quello che dovrebbe essere un po' il centro della cultura cittadina, che è il teatro, è sicuramente non dà un segnale positivissimo, però non è brutto, non è bello, è un po', come si può dire, vabbè, l'Emerslì. Sì, con gli interventi strutturali che facciamo adesso qualcosina si fa. Il progetto dell'architetto Baldessari, vi prego di visionarlo, è agli atti chiaramente, è rivoluzionario, perché prevede un restauro completo, di fare un doppio piano, per cui insomma quando avremo i soldi faremo anche quello. Vado alle ultime domande, quante ne hanno fatti? Porco cane. Perché non ci sono investimenti sulla biblioteca? Non capisco che tipo di investimenti dovremmo fare. Strutturali, non ce n'è bisogno, a parte sistemare l'antincendio. Per 5 anni mi sono trascinato in bilancio 90.000 euro per i nuovi arredi della biblioteca, che puntualmente però gli uffici non mi hanno mai messo... non hanno mai fatto la progettazione necessaria, per cui li ho cancellati, perché vuol dire che non servivano. Quindi sui volumi invece normalmente la biblioteca acquista e tratta i volumi, la nostra è una delle biblioteche più importanti del territorio, fra l'altro ben gestita e ben tenuta, fra l'altro con attività estremamente interessanti, sempre innovative, per cui l'attività va benissimo. Investimenti facciamo quelli che devono essere fatti, ma il palazzo non ha nulla da sistemare, se non le piccole manutenzioni. Cartodromo, ne ho parlato stamattina, per cui insomma decideremo assieme, la lettera è stata inviata a tutti i consiglieri, per carità io non ho la bacchetta magica, non ho le idee chiare, l'ho detto prima stamattina in maniera molto chiara, per alcuni è un'opportunità, per alcuni è un disagio, dovremo capire la giusta via, per cui... A tutti voi consiglieri fate una riflessione, visto che siete stati votati da un po' di cittadini, raccogliete indicazioni e le porterete quando porteremo in aula quella discussione. Lo vendiamo o lo teniamo? Non so, ci penseremo. Uguale cosa ex Lanzi, noi lo mettiamo nel piano di dismissione, l'ho detto prima, per il campeggio, vale per ex Lanzi, per il cartodromo, dell'ex Lanzi anche un patrimonio importante del nostro comune. Il giorno in cui il cantiere comunale se ne andrà da quel luogo per andare a Pasqualini, allora faremo una riflessione seria sull'area Slanzi, se ristrutturare gli edifici, se demolirli, se fare un parcheggio, se fare un centro giovani, se fare una piscina, un'altra piscina, non so cosa si potrebbe fare nell'ex Slanzi, è un immobile importante su cui faremo dei ragionamenti. Questo vuol dire però avere anche le risorse necessarie, perché ve l'ho ricordato stamattina, Non voglio ripetere sempre le stesse cose, ma il polo scolastico, avrà bisogno di importanti finanziamenti da parte di questo comune. Non resteranno grandi potenzialità future per fare grandi opere, perché la manutenzione costa tanto a questo comune, quindi o qualcuno si deciderà ad allargare le corde del borsone e allora potremo fare il teatro, potremo fare la slanza e tutto quanto, altrimenti dovremo cercare di fare le cose più urgenti. Tutti noi vorremmo fare sempre di più, però insomma bisogna fare anche i conti con quel che si vuole.
Non hai detto dello sportello?
Ah, scusa. Ah, allora magari poi incrementi tu dello sportello che... No. No, lei aveva un po' mischiato il discorso sportello cittadini e assistenza domiciliare, che erano due cose differenti però. No, sportello cittadino, l'ho detto anche stamattina, si sta lavorando molto. Una delle cose su cui si sta puntando, che è già realtà per la verità, dopo chiedo alla dottoressa Brunelli di spiegare meglio, è quello del certificato, la richiesta del certificato libero. Si può fare via telefono e può essere e pagare anche non via telefono, scusate, via online ed essere anche restituito online, per cui in maniera telematica ti chiedo e ti do. E anche per telefono. Se vuoi incrementare il concetto, mi fa, scusami.
No, mi sembrava che foste interessati alla digitalizzazione del che abbiamo ottenuto con la introduzione di quella nuova figura, o ho capito male, della nuova figura del ragazzo. Qualcuno di voi ha chiesto questo?
Sì, la mia domanda era rispetto appunto al servizio di assistenza
migratoria. Ok, ecco, questo... Allora ho capito bene e mi sembrava che fosse stato poi chiesto anche dopo. E, ci crediamo molto perché per esempio questa settimana dovrebbe partire, come diceva il sindaco, anche l'attivazione della stanza del cittadino, cioè la digitalizzazione spinta di alcuni procedimenti che consenta al cittadino di non uscire di casa e di ottenere gli stessi documenti che poteva ottenere venendo o all'ufficio anagrafe o allo sportello. E lavorando su questo, ma coerentemente su l'idea che avevamo di sportello ancora nel momento della sua inaugurazione l'anno scorso, eravamo consapevoli che sia per la conformazione territoriale del comune di Ala, che è diviso appunto in frazioni e quindi con abitanti molto distanti dal centro, e con anche le analisi che avevamo fatto sulla popolazione anziana, che è una fascia molto ampia di popolazione alense, avevamo deciso di introdurre la figura dell'amico in comune. L'amico in comune appunto era la possibilità per ogni anziano che lo chieda di essere seguito in tutte le pratiche di cui ha bisogno sempre della stessa persona. Questo fa parte di quel... noi poi avevamo deciso di fare un cambio di paradigma anche sui progetti del servizio civile, perché ci eravamo accorti che da 1000 anni i progetti di servizio civile si fanno sulla biblioteca, sui musei, sulle cose molto statiche, molto consolidate nel tempo. È stata una cosa innovativa e penso che non ci sia nessuno che faccia una cosa del genere, quella di dire cerchiamo di fare un colloquio nel quale la spunti, perché avevamo impostato così i requisiti, qualche ragazzino che sia nativo digitale, cioè che abbia una certa competenza con i PC, con l'accesso alle piattaforme informatiche della pubblica amministrazione. Siamo stati molto fortunati perché abbiamo trovato un ragazzo, mi pare del 98, quindi giovanissimo, che ha una nonna, ha una zia, e lui dice queste cose qua le facevo per i miei parenti, e quindi è stato strutturato il suo ruolo qua, ed è capitato proprio nel momento giusto, perché è il primo giorno che è venuto da noi, è il 1° febbraio, a costo zero, perché fa parte di un progetto finanziato dalla provincia. Starà con noi un anno, l'orario lavorativo è quello dei dipendenti comunali, e questa persona ci dà la possibilità appunto di ridurre quel gap che dicevo che si può creare prima, cioè la faglia che si può creare quando si spinge molto la digitalizzazione e non si tiene conto che c'è una grande fetta della popolazione che non è digitalizzata e non ha intenzione di farlo per età o per, come dire, anche per, come dire, per condizioni oggettive personali. E infatti noi ce ne eravamo accorti per esempio sullo SPID e sono molto contenta, probabilmente sbagliamo qualcosa nella comunicazione, vorrei riuscire a comunicare di più e a scrivere di più magari anche alla cittadinanza, perché quello che diceva prima il sindaco, no? Ho studiato un po' le best practice che ci sono in giro, cioè le pratiche migliori anche oltre continente, no? Dicono quando spingi tanto la digitalizzazione devi colmare la differenza che si crea fra le persone che non lo sono, perché questo crea conflitto sociale, malessere, crea malcontento nei confronti dei servizi erogati dall'amministrazione, e quindi più aumenti il tech, high tech, devi aumentare l'high touch, cioè devi, queste sono teorie ancora degli anni 80, però devi aumentare il contatto che hai con le persone. Noi ce ne siamo accorti quando le persone venivano a chiedere lo SPID e siamo stati il primo sportello del Trentino, perché Trento è arrivato 10 giorni dopo di noi, il 27 luglio dell'anno scorso, a rilasciare tutte queste SPID, no? E abbiamo avuto dei casi in cui le persone sono venute con lo SPID in mano, così hanno detto adesso cosa devo fare? Può usarla per... ma io l'ho fatta perché devo iscrivere il bambino a scuola, abbiamo avuto almeno 2 o 3 casi così, che c'era l'8 febbraio che scadeva mi pare il termine, e però non ho il computer, e allora venga qua e lo iscriviamo noi. No? Quindi abbiamo fatto dei servizi di questo tipo qui, un'altra persona che era una Lens che faceva l'operaio, non so dove, ma era rimasto disoccupato, chiedeva cos'è il curriculum europeo, no? Perché gli hanno chiesto di mandare i curriculum però in formato europeo, e dice io non so cosa sono, venga qua che lo facciamo insieme. Quindi gli ho detto non preoccupatevi nemmeno, cioè bisogna superare quella soglia psicologica che dice ma non è un compito mio, no? E superate quello scoglio lì e dite venite qua con tutte le protezioni, perché se vogliono venire in presenza devono rispettare, però ti offro i servizi digitalizzati, cioè ti do la SPID e tu puoi fare da casa tua. Se non sei capace però e non hai il computer, vieni qua da me. E l'altro giorno mi sono intenerita a vedere questo ragazzo che ha una signora straniera che doveva andare a scuola per via di iscrivere suo figlio per la prima volta, il primo figlio, così, che gli ha stampato una mappa di Google Maps e gli ha fatto le freccette, gli ha detto guardi noi siamo qui, deve andare giù di lì, la scuola è di là, no? E quindi vuol dire che hanno capito, cioè non è necessario, cioè, che uno abbia proprio forza il cellulare, mette il navigatore e arriva alla scuola, se non ce l'ha il cellulare è... E quindi è una cosa che mi dà molta soddisfazione, ecco, ci tenevo anche a dirlo poi a tutti i consiglieri, perché appunto comunicazione ne abbiamo fatta poca, però anche sulla questione della prenotazione, ecco perché dico anche bisogna superare la soglia psicologica, e abbiamo avuto telefonate da Arco, c'è un signore anziano di Arco che dice sono in difficoltà, non ho figli, non ho nipoti, e come mi potete iscrivere? E quindi gli ho detto dovete superare, dire non è di Ala e quindi non glielo faccio, perché quello che avete voi di obiettivo è di aiutare una persona anziana in difficoltà, chiaramente privilegiando le persone di Ala perché sono quelle che con le loro tasse ci finanziano gli stipendi, però aiutare gli altri, no? Quindi essere punto di riferimento sull'esterno per le persone in difficoltà, e lì per il metodo che purtroppo ha trovato l'azienda sanitaria abbiamo avuto una forte risposta, ma anche sull'iscrizione a scuola, ma anche sulla stampa, e gli ho detto fate anche l'invio, perché piuttosto che dirgli va al tabacchino, compra un francobollo e fa una busta, se noi lo scannerizziamo e nel messaggio diciamo inviamo questo curriculum per conto del signor, non è che abbiamo fatto un danno erariale, perché nulla a me non ci costa, no? E quindi sono molto contenta della progettazione dei servizi che c'è in ballo, insomma, e ne abbiamo da ampliare anche altri, ne stiamo studiando altri.